Sì, grazie al ministro, grazie. Siamo quindi a raccontare questa storia, una storia che è iniziata il 19 ottobre. Allora, la storia comincia il 19 ottobre con la risurrezione dell'oceano, noleggiata dal Ministero dell'Ambiente che si è portata da Termoli a Vibo Valentia, da dove ha cominciato a imbarcare tutto il personale di bordo specializzato. Ho detto una piccola precisazione anche riguardo alla composizione di questa componente, che è una componente ovviamente multifunzionale, non è soltanto ovviamente il personale di bordo che condotta nave, ma tutti i tecnici, esperti.
Scusate, c'è un mormorio che non fa sentire, possiamo aiutarlo per favore. Grazie.
Tecnici che il Ministero dell'Ambiente ha fatto arrivare anche per ricerche di alto fondale e recuperi marittimi, quindi abbiamo anche concordato con lo Stato Maggiore Marina l'invio di un ufficiale idrografo, oltre che con l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la protezione di ricerca ambientale, la presenza di un biologo marino e di un intercambio del Dipartimento Nucleare. Per quanto riguardava le eventuali esigenze di consultazioni e ovviamente anche gli aspetti di precauzione durante le nostre attività. Quindi un assetto direi a 360 gradi di fronte a quello che non sapevamo dovevamo affrontare. Questa è la composizione della squadra, per così dire. Io sono il comandante del reparto ambientale marino, è un organo costruito da poco presso il Ministero dell'Ambiente e quindi è un organo che opera alle dirette dipendenze del Ministro, proprio per operazioni speciali e in particolare per la tutela dell'ambiente marino. Ovviamente nel contesto più ampio di ciò che il Corpo dei Carabinieri di Porto e la Guardia Costiera fanno giornalmente e con tutti i mezzi a loro disposizione. La pianificazione dell'attività sono quindi l'avvio in zona d'operazione della Mare Oceano dopo il 20 ottobre ed è consistita in un periodo abbastanza lungo per la calibrazione degli strumenti, operazione essenziale per avere l'accuratezza dei dati che venivano poi via via predisposti attraverso quella che io si può definire, per capire un po' bene, una fotografia acustica del fondo e del sottofondo marino, indispensabili per capire quale fosse l'area di riferimento. È ovvio che la Mare Oceano si è portata sul punto di coordinate che erano state comunicate all'atto della prima scoperta del relitto da parte della Gubernaut Franca, che era stata noleggiata a sua volta dalla Regione Calabria e dalla Procura di Palma. Su questi primi dati che sono dati e sono dati ovviamente il tempo indispensabile per creare le condizioni della scoperta del relitto, ma a questo punto non doveva essere una scoperta pure semplice, ma arrivare veramente a capire che cosa fosse quel relitto e in particolare che cosa trasportasse. Questo ci ha consentito di avere, vedete sulla sinistra, quello è il ROV, quell'impianto un po' più alto, è il sistema PMS, un sistema che consente di poter avviare fuori bordo dalla nave, che è una nave tra l'altro a sostentamento dinamico, cioè vuol dire che gli consente di spostarsi senza dover ogni volta riposizionarsi insieme con lo strumento che viene messo a mare, quindi georeferenziato, e al tempo stesso però quello strumento che è sotto e vede proprio lo vedete con tutta la attenzione, un braccio enorme tra l'altro, che e ce ne sono qua, due con quattro motori e due attivati, due motori che consentono gli spostamenti di questo robot tiro guidato. Però la particolarità è che questo robot può andare fino a 2000 metri, non ce ne sono tanti in giro chiaramente, quindi è stato molto importante anche la scelta del Ministero sotto questo aspetto. Scelta che è risultata particolarmente vincente per quanto riguarda questa attività, attività che è stata possibile grazie soprattutto a quello che è la Direzione Generale della Protezione della Natura, il Direttore Generale Cosentino e i suoi collaboratori hanno potuto mettere in campo nell'arco veramente di pochissimo tempo, spinti veramente dall'emergenza e ovviamente da quello che era un'emergenza soprattutto mediatica e anche dell'emergenza in particolare per quello che riguardava le esigenze istruttorie della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, a cui è stata subito prestata, al pari di quella di Paola, la massima e immediata collaborazione. Continuando nella visione di questo breve filmato, possiamo vedere quelli che erano, ecco, vedete quello è il braccio, quel braccio con quel cilindro. Quel cilindro è un rilevatore, un sensore di emettitori radioattivi, quindi quella radiomisurazione diventa emettitori gamma che sono tra i più pericolosi dal punto di vista della salute umana. Quindi quel rilevatore è andato vicino a tutti quanti i livelli, quello che può sembrare che era il fusto famoso del primo video della Burnout, e quello null'altro è che un pezzo, uno spezzone di quella che in gergo marinaro viene chiamata manica a vento, cioè la parte cilindrica superiore di un camino da dove entrava la reazione. Poi andremo a capire perché era così grosso tra le altre cose, continuando nell'immagine. Adesso ti chiedo scusa se puoi fermare. A destra vedete quella specie di dentatura. Questa è un'altra particolarità che riguarda la conformazione struttura nave, che era una nave che ci ha subito fatto capire che non era molto vecchia, oltre che delle incrostazioni che aveva, ma perché queste erano delle spaccature rimaste, proprio delle schegge di legno, quelle di legno, vedete quella zona tigrinata praticamente, che è saltata in aria a causa di un'esplosione. Questa è rimasta quindi inchiodata proprio, inchiavazzata all'interno di quella che era la fase di appoggio, così si faceva all'epoca. Andiamo avanti. Ecco, questa è la prova del relitto e questa è la pompa del relitto. Chiaramente, ve lo dico così, non è tanto chiaro poterlo individuare immediatamente, però l'abbiamo voluto rappresentare in immediatezza e quindi penso che possiamo far girare le immagini. Ora mi dovrei recare forse, se ti metti un attimo vicino, scusa comandante. Era in corso. Ecco, se ci fermiamo vicino a quella cima c'è la C. Puoi tornare proprio con il dietro, per favore? Questo è il lato, a prora via, lato sinistro, C. Ecco, vedete? Quella è una C. È in rilievo, come si usava insomma, un po' di tempo fa. Poi subito dopo queste cime, vicino a quello blò, c'è una A. Un po' chiaramente che sta lontano non vedo. Subito dopo abbiamo una B. E nascosta tra il ritorno di questa cima buttata c'è una A. E siamo a Bretagna. Praticamente. Le cime, queste qua rappresentano le cime di un precedente orologio che è stato fatto probabilmente dalla Copernaut, che era la nave che ha fatto le indagini su questa nave. e che sono state poi abbandonate evidentemente perché non aveva lavorato un asso sostentamento di anni. Quindi devono fare 4 ormeggi, 2 a prora e 2 a popa, e quindi la loro, si vede chiaramente la loro, come dire, dovrebbero essere delle cime nuove, dovrebbero essere degli ormeggi, perché sono evidentemente delle cime nuove. E quell'ormeggio veniva, una volta liberata la nave, sono state abbandonate sul fondo. Ecco la MSV perfettamente, la I e adesso la, quindi Catania è il nome di questa nave. Questo è il lato prora sinistra. Guardando invece adesso la poppa è molto come dire, a silhouette stretta, tipica delle navi di una certa epoca. Quindi in questo caso questa è la C, è fatta praticamente un po' a raggiera, in poche parole. Questa è la A, un'altra volta la B. Diciamo che mentre stavamo, erano le 4-3 di notte, eravamo nella sala regia della Mario Cera, eravamo un po' stanchi, a dire la verità, in varie giornate con gli occhi che facevano un pochettino. Qualcuno ha gridato una T e da qui ci siamo svegliati tutti quanti, per me erano circa 12 ore che stavamo lavorando in questo modo. E da lì abbiamo capito, insomma, che dovevamo dare un nome e cognome a questa canale. Stai vedendo?
Ci vediamo la fine delle foto.
Sì, andiamo avanti. Siamo abbastanza chiara il riconoscimento. Abbiamo visto anche altre cose, chiaramente, ma insomma, sono diventate più che altro una stiva completamente vuota, dentro vi erano arredi di un bagno tipico di navi da passeggeri, in particolare la vasca da bagno in ceramica bianca. Qualche cosa ancora di simile. Tengo a precisare che il rock, chiaramente avete visto che la macchinaria non è qualcosa che si impugna, come si può pensare, che si sa quale entrare. È un macchinario molto grande, ma con capacità di riprese particolari. Ora possiamo vedere anche l'aspetto di come è affondata questa nave. E tornando alla presentazione, questa nave ha avuto... ha avuto un fatto di guerra, come si dice. È stata assicurata e trapassata da uno dei fianchi, va bene, rifacendo il posto a prora via praticamente tra il cassero centrale e la prora, un siluro è trapassato dal lato sinistro al lato dritto. In pratica nel precedente filmato con Burnout, il rover, che era un rover ovviamente non con lo stesso tipo, né con lo stesso sistema di sostentamento dinamico della nave, quindi non poteva fare delle immagini accurate, soprattutto georeferenziate come questa e fissa, ha ciondolato, ha pendolato in questo modo proprio, sospeso a quasi 500 metri dal fondo, ma un po' più in alto. Voi vedete qua, se leggete lì vedete che il rover sta a 3, 4, 5 metri, 2 metri anche, questo rover, perché riesce a stare in posizione senza andare a rischio di incagliarsi. Lì invece era a circa 25 metri, quindi le immagini erano particolarmente riprese dall'alto con tutta una serie di angolazioni che davano idee ovviamente del tutto fuorvianti in qualche modo. Questo ha costituito quindi uno dei motivi perché non fosse visto tutto il relitto. Mentre era stato segnato acusticamente il relitto, non era stato altrettanto individuato visivamente, se non per una porzione del lato, dicevo, dritto, quello dove tra l'altro la prua era stata trapassata dal siluro, in modo tale che quando è uscito il siluro, quando è uscito il suo, da sinistra entrando, quindi a dritta uscendo, le lamiere si aprissero verso l'esterno e quindi potendo in qualche modo far confermare la presunto sistema di affondamento detto anche dal pentito con un sistema appunto di dinamite sul bastone di dritta, e quindi questo poteva dare in qualche modo sostanza a questa cosa. In realtà non è stato così per questa volta, come dicevo. Tornando sempre alla descrizione, cosa sono state fatte durante le ispezioni visive del ROV, le misure di radioattività con escoregatore, quindi per gli emettitori gamma e beta. Quello è il cilindro che è stato costruito appositamente a fondo, c'era una ditta chiaramente a proposito del team specializzato di alto livello, una ditta inglese, con due tecnici incaricati e un tecnico esperto qualificato di secondo livello, che prevedono le normative euro e nazionali, in grado quindi di assicurare tutte le misure di radioprotezione per il mondo, ma soprattutto tutela ambientale. Inoltre il Ministero aveva indicato la Direzione di Protezione della Natura specifici task alle due figure essenziali, in particolare in questo caso della parte radioprotezione al capo del Dipartimento Nucleare, circa le istruzioni e le condizioni in cui si dovesse operare per svolgere questa attività, tutte rispettate e tutte ovviamente mantenute in piena evidenza durante le investigazioni. Questo quadro investigativo e soprattutto di rilievi ha portato quindi a definire in prima battuta una sovrastruttura centrale su una unità di 103 metri, quindi diversa dai 116 della Tosca. Le maniche a vento cilindriche, quelle che dicevo prima, quindi non i bidoni, le varie numerose cabine, perché lungo le fiancate si vedono chiaramente, comunque sono a disposizione i vostri video che sono ancora in corso di elaborazione, questi sono i primi rendering che abbiamo dato in tempo reale chiaramente, idrodrenati passanza. E quindi su due livelli anche in modo tale che ci potesse essere un primo e un secondo ponte come è nella soggetto. Questo appunto dicevo prima, sono seguiti gli interni grazie al ponte di legno che praticamente si è fatto operare con l'esplosione del sicuro, e quindi questo ha dato a livello quantomeno certo che non si trattasse più di questa nave di cosiddetta di legno, perché senza carico di motore. Quindi si tratta di 9 passeggeri, l'armatore era la società marittima italiana di Genova, è stata costruita nel 1906, come diceva il ministro, è stata assicurata nel corso della Prima Guerra Mondiale.
Io sapevo l'autore della responsabile
è lui che è responsabile della salutamento. Questa è la sessione.
Quante persone c'erano? Non c'era nessuna porta, poi a bordo non c'era nessuno perché facevano scendere tutto l'equipaggio e poi affondavano. Erano tutte trasportate. Le regole di ingaggio erano queste, numero 117. Non c'è una.
Io accompagno il ministro che deve andare, tutte le domande che per... adesso torno io, accompagno il ministro. Potete continuare.